Ecco carissimi, allora siamo qui per questa terza domenica del tempo ordinario e abbiamo sempre Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Ecco Zebedeo, addio figli miei. Andarono dietro a lui. Ma vorrei anche leggervi la prima lettura perché è molto interessante. È un libro didattico, molto corto nella Bibbia, la storia di Giona, e lo cita anche Gesù nei Vangeli. Giona è citato anche da Gesù. Dal libro del profeta Giona: fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga, 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola del Signore. Vedete che Dio cambia idea. Anche Dio cambia idea. Quindi il tema che abbiamo in queste letture è sempre il tema della chiamata. Nella prima lettura lo intitolerei il brano di Giona: Giona missionario fallito, perché noi qui non abbiamo il seguito, ma il seguito è che Giona, invece di andare a Ninive, si imbarcò e andò dalla parte opposta, fuggì dal progetto di Dio, insomma, e fu inghiottito. Si imbarcò su una barca, si scatenò una grande tempesta e tutto l'equipaggio a interrogarsi quale fosse la causa di quella tempesta. E a un certo punto Giona si confessò, disse: sono io perché ho fuggito, sono fuggito per non seguire l'invito del Signore, invece di andare a Ninive sto andando dalla parte opposta, e allora buttatemi in mare. E lo buttano in mare e tutto si calma. E allora hanno capito che la tempesta era addirittura Giona. E Giona fu ingoiato dal vento di una balena, poi fu rigettato in spiaggia. E allora, quella volta lì, non tentò più di sfuggire all'invito del Signore. Quindi, se la prima volta era stato, diciamo così, un missionario resistente alla chiamata, questa volta non cerca più di squagliarsela come aveva fatto prima. Ha finalmente capito che quando il Signore chiama è meglio non cercare vie di scampo, se no lo aspettano le fauci spalancate di qualche balena. L'unico modo per scampare al pericolo è non cercare vie di scampo. Questo, si è detto en passant, vale anche per noi. Chissà quante volte abbiamo preferito vie di scampo alle vie che ci proponeva il Signore. E siamo finiti dritti dritti nella gola oscura di qualche balena, o siamo finiti nel pozzo, o abbiamo capito che era una strada senza uscita, non era la strada del Signore. E quindi dobbiamo affinare l'udito spirituale e fare come Giona, appena rinnoverà l'invito, fidiamoci subito di Dio e non corriamo dietro alle balene. Adeguiamoci al suo progetto e non perseguiamo ostinatamente progetti solo nostri, è questo che vuol dire correre dietro alle balene, e così eviteremo innumerevoli capitomboli. E il Vangelo invece ci invita a seguire Gesù, che lasciata Nazareth va a stabilirsi a Cafarnao, in quella Galilea delle genti, come dice la profezia di Isaia, oltre il fiume Giordano, sulla quale si levò una grande luce. Ecco, per Gesù il tempo del silenzio e del nascondimento è terminato. Per Gesù inizia il tempo dell'annuncio. E sceglie proprio la Galilea, situata ai confini, nella Galilea era situata ai confini tra il mondo ebraico e quello pagano. E Gesù sceglie la Galilea per proclamare l'universalità della salvezza. Il Messia è dunque un Galileo e per gli uomini di Galilea inizia qualcosa di radicalmente nuovo che cambierà radicalmente la loro vita. La Galilea, sceglie la Galilea, era una zona poco stimata dagli ebrei perché si erano infiltrati dai pagani, c'erano razze miste dove non si seguiva la pura religione ebraica, e quindi questa zona, questa regione era disprezzata dagli ebrei, e Gesù va proprio lì, e mi fa venire in mente quello che dice Gesù: sono venuto per i perduti, lui è venuto a salvare quelli che sono perduti, e quindi va proprio nelle zone, diciamo così, disprezzate dagli altri. Abbiamo già visto l'altra volta che un po' la storia di Israele, il fatto, diciamo così, più tragico è successo ai tempi quando era profeta Samuele, che il popolo ha chiesto a Samuele, che era il profeta in carica, quello che ascoltava la voce di Dio, di nominargli un re, perché volevano essere come tutti gli altri popoli. Pensate, volevano essere come tutti gli altri popoli. Quando avevano Dio per padre, per re, che dava loro la manna, dava loro le quaglie, faceva sorgere l'acqua dalla roccia, e questi si sono stancati. E il bello è che Samuele riferisce questo a Dio, e Dio dice, Samuele c'era rimasto male, e Dio gli dice: ma guarda che non hanno rigettato me, non hanno rigettato te, hanno rigettato me, e comunque accontentali, ma avvisali che quando avranno un re, il re prenderà i loro figli e ne farà i loro schiavi, prenderà le loro figlie e ne farà le sue fornaie, prenderà i loro campi, le loro vigne, e saranno soggetti a lui e grideranno a me, ma io non risponderò. E Samuele li avvisa di questo pericolo, e loro: non importa, noi vogliamo un re. Quindi sono loro stessi che hanno scelto questa via. Questo lo dico perché a volte a noi capitano delle cose nella vita che non vorremmo, e diciamo: ma perché ci capita questo? Magari all'inizio c'è stata una scelta sbagliata, una scelta che non era la volontà di Dio. Ci siamo intestarditi anche noi, come ha fatto qui il popolo di Israele. E quindi vediamo che a partire da allora cominciò la monarchia, 450 anni di monarchia, ma è stato un tempo disastroso, Il primo è stato Saul che è finito male, Davide ha tirato un po' sulle sorti, ma poi c'è stato Salomone di nuovo che è finito male, ha iniziato bene ma è finito male. Insomma, i re l'hanno mandata fuori strada, erano perché Israele era dominata da questi. Se fosse rimasta sotto la dominazione di Dio, sarebbe rimasta un regno libero, ma così, essendo dominata da tutti questi altri regnanti in carica, hanno rigettato la dominazione di Dio. E la dominazione di Dio non è una dominazione come quella dei re. La dominazione di Dio è una paternità, e Dio vuole il bene del suo popolo, mentre i re dominano, vogliono imperare. Ma loro hanno deciso così, e il Signore rispetta, vedete il rischio di impuntarsi, il Signore per finire rispetta, cede lui, dice vabbè, se vogliono così, che vada così. Il Signore propone, ma non si impone, lo vediamo anche Gesù. Gesù è un profeta diverso da tutti gli altri. Giovanni Battista minacciava, razza di vipere, se non vi convertite. Gesù mai minacciato, Gesù proponeva, poi Gesù pregava. Ecco, mi colpisce una cosa nel vedere la storia di Giovanni Battista: non lo si vede pregare. Gesù passava notte intera a pregare, prima di ogni iniziativa alzava gli occhi al cielo per chiedere al Padre che lui lo illuminasse, che voleva essere sempre obbediente alla volontà del Padre. E allora, qual è il personaggio principale dei testi di oggi? È la barca. Giona si deve imbarcare per andare a Ninive, una terra di missione, mentre i discepoli, al contrario, devono abbandonare la loro barca per iniziare quella missione che li porterà chissà dove. Ma l'importante è che abbandonino barca, reti, padre, per poterla compiere. E perché abbandonano tutto? Perché hanno incontrato lo sguardo di quel rabbi di Galilea che ha sconvolto le loro vite. Quello sguardo li ha incendiati. Veramente sono stati toccati nel vivo, E quindi noi possiamo chiederci, ma noi discepoli di oggi? A che punto è la bruciatura? Chi seguiamo? Umanamente parlando, è impossibile seguire qualcuno che non promette nulla, nessuna promozione, nessun vantaggio umano. Quindi la nostra rischia di diventare una sequela immobile, inchiodati da paura e timori. E a volte queste paure, questi timori si realizzano anche in momenti difficili, come pregava un mio amico sacerdote con tanta sincerità, che aveva avuto tante prove, mancato qualche anno fa dopo lunghi anni di sofferenza, e diceva: caro Gesù, vorrei che il paradiso fosse più vicino, per arrivarci bisogna fare una scalata come se fosse l'Everest, non è una collinetta, e io non ho più 20 anni, e questo sentiero così ripido, che non è una comoda autostrada, mi stanca, e sono interrogativi che abitano da sempre il cuore dell'uomo. Ma sapete cosa bisogna fare? Bisogna andare sempre avanti su quella strada, perché andando avanti su quel ripido sentiero, che non è un'autostrada, sapete cosa vi capiterà? Non troverete nessuna risposta, come non l'ha trovata questo mio amico, ma spariranno le domande. Invece di farci delle risposte, guarderemo lo sguardo di colui che ci ha chiamati, che ci abbaglierà e ci farà sparire le domande, come quando fissiamo il sole. No, siamo abbagliati, Se accetteremo di seguirlo tout court, senza tanti perché, oltre a farci sparire le domande, farà sparire anche quell'enorme sproporzione che avvertiamo tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. Chi non vorrebbe essere migliore di quel che è? Ma lo diceva già San Paolo: vedo il bene che voglio e faccio il male che non voglio. In tutti noi c'è questa lotta. E come la risolviamo questa lotta? Rivolgendoci al Signore, chiedendo aiuto al Signore. Solo Lui può renderci capaci di realizzare totalmente quel bene che vorremmo essere e far brillare quella luce che abita nei nostri cuori, e quindi questo bene diventerà non solo un bene personale, ma anche un bene universale, perché l'avanzamento del Regno dipende anche dalla nostra risposta. E quindi guardiamo adesso un po' il Vangelo. Gesù inizia dunque ad annunciare la buona novella e si stabilisce presso il mare di Galilea, o lago di Tiberiade. Gesù si è stabilito a Cafarna, nella casa di Pietro, vicino proprio al lago di Tiberiade. E quello è rimasto proprio il lago di Gesù, più di 2000 anni dopo è rimasto tale e quale, perché per il resto si è costruito, non ci sono più i luoghi come erano ai tempi di Gesù. Esigenze di difesa, di custodia, indussero i cristiani a trasformare i luoghi sacri della Palestina, costruendovi sopra e mutando nell'aspetto naturale, di modo che oggi non si possono più vedere come erano ai tempi di Gesù. Invece, sullo splendido lago di Tiberiade, nessuno ha potuto apportare cambiamenti di sorta. È sempre il lago di Gesù, quindi chi vi è stato dice che lo si vede oggi come egli lo vide. Pensate, si possono toccarne le acque come egli le toccò, lo si può attraversare come egli lo attraversò e camminare sulle sue sponde come egli vi camminò. Le acque sono sempre quelle e forse conservano ancora nelle loro profondità l'eco delle parole di Gesù, pensate, che chiamò i primi discepoli in quel memorabile giorno in cui, passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea mentre gettavano le reti. Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Poi chiamò Giacomo e Giovanni e formò la prima squadra. Ecco, questi sono i primi quattro: Andrea, Simone, Giacomo e Giovanni. E vediamo che così Dio entra nella storia degli uomini e vi entra mentre stanno svolgendo il loro lavoro di sempre. Si presenta alla loro riva in un giorno qualunque e si presenta alla nostra riva, a noi discepoli di oggi, per rinnovare il suo invito. È sempre Lui che si presenta per primo. Ma siamo sempre noi che dobbiamo lasciare le nostre reti per seguirlo, lasciare che il mondo vada per la sua strada, come dice il canto, e noi seguire Lui. La nostra fortuna è seguire Lui. Se accetteremo di seguirlo e di fare la sua volontà, riusciremo a diminuire un po' quella sproporzione che avvertiamo tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. Come vi dicevo prima, non riusciamo mai a essere ciò che vorremmo essere, perché solo Lui può renderci capaci di realizzare totalmente quel bene che vorremmo essere e far brillare quella luce che abita perennemente nei nostri cuori. E vorrei accennare, ma devo prendere il libretto un attimo, aspettate che è qua, ecco qua. Vorrei accennare un passo misterioso che appare nel Salmo 109 e che diversi ascoltatori non capiscono, non sanno chi sia quel personaggio. Allora, nel Salmo 109, sapete che nella liturgia domenicale c'è la prima lettura, poi c'è il Salmo e poi c'è la seconda lettura. Il Salmo 109 non è di oggi, ma ritorna per esempio nella liturgia delle ore, eccetera. Allora, in quel Salmo 109 c'è scritto che Gesù, quindi Gesù era re e sacerdote, ma il sacerdozio di Gesù era secondo l'ordine di Melchisedec. E qualcuno mi ha detto, ma io non ho mai capito che fosse questo Melchisedec, insomma, perché probabilmente nessuno lo spiega mai, è raro che capiti nella liturgia domenicale, ce l'abbiamo nei salmi. E allora Melchisedec era un personaggio veramente misterioso, appare solo una volta nella Genesi, si presenta ad Abramo, offre pane e vino, lo benedice e poi non se ne parla più. Solo una volta nella Genesi, è citato nel Salmo, e c'è la lettera agli ebrei che ne parla. Allora, questo Melchisedec si proclama re e sacerdote. Prima che ci fosse la regalità, eravamo ai tempi di Abramo, come popolo eletto c'era ancora solo Abramo, non esisteva ancora il popolo eletto, era il primo, Abramo è stato chiamato ed era il primo. Si proclama re quando non c'era la monarchia, si proclama sacerdote quando non c'era ancora il sacerdozio levitico, non esisteva ancora il sacerdozio presso gli ebrei, e è definito re di Salem. Ora Salem significa pace, shalom in ebraico e salam in arabo, e quindi è una pura congettura dire che fosse re di Gerusalemme, perché Salem significa pace in sé, non significa Gerusalemme. E nella lettera agli ebrei viene descritto questo personaggio misterioso, e viene descritto così: Melchisedec, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni e senza fine di vita. Oh, questo è un personaggio che ha l'eternità. Quindi i padri hanno sempre visto in questo Melchisedec la prefigurazione di Gesù Cristo, e credo si possa veramente dire che sia la seconda persona della Santissima Trinità, perché Gesù in quanto persona è sempre esistito. Il dogma dell'incarnazione ci dice che lui ha assunto la natura umana, ma chi l'ha assunta? La persona divina, la persona di Gesù è sempre esistita, e quindi quel misterioso personaggio di cui poi non se ne parla più, e che ha una vita eterna, perché se non ha inizio di giorni né fine di vita eterna, è sicuramente la seconda persona della Santissima Trinità, che è apparsa ad Abramo, perché ad Abramo Dio appariva quando è apparso sotto forma di tre angeli. E poi questo Melchisedec si definisce re di giustizia e di pace. Il nome significa proprio re di giustizia e di pace. Questi sono attributi messianici, attributi di Gesù Cristo, del Messia. Offre pane e vino, quindi è prete, quando non esisteva il sacerdozio, eravamo ben lungi dal sacerdozio levitico, molto prima, e esercita le funzioni sacerdotali perché benedice Abramo. E quindi questo misterioso Melchisedec non può essere una creatura, deve essere ha tutte le caratteristiche dell'eternità, perché non ha avuto inizio né fine, quindi è la seconda persona della Santissima Trinità, e perché l'ordine di Melchisedec oltretutto non esiste, esiste solo Gesù che è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, perché nell'antichità c'era il sacerdozio levitico, si tramandava per generazione, mentre Melchisedec non ha genealogia, non ha né padre né madre, non poteva avere un sacerdozio tramandato per generazione. Ecco alcuni accenni per chi si faceva questi interrogativi sul misterioso personaggio Melchisedec. È la prefigurazione di Gesù Cristo, che per secoli prima che Gesù istituisse l'Eucaristia offre pane e vino e benedice Abramo, e poi non se ne sa più niente. E per quanto riguarda la storia, volevo raccontarvi una veramente successa, non è una storiella, questa è una storia vera. È successa a un sacerdote che era un carismatico, io lo sentivo quando c'erano le riunioni di Padre Tardif. Questo si chiamava Padre Dario Betancourt, E quando c'erano le testimonianze anche di guarigioni, lui diceva sempre mani in alto, io dicevo ma cosa significa sto mani in alto? Significava che chi aveva ricevuto una guarigione doveva alzare la mano per segnalare che era stato guarito, aveva ricevuto la grazia, no? E padre Dario Betancourt l'ho ritrovato, pensavo che fosse già morto, invece l'ho ritrovato in un video e racconta la sua testimonianza incredibile. Si trovava negli Stati Uniti, non stava tanto bene, ha fatto degli esami, aveva una cista e un braccio, ma niente di che, ha fatto degli esami, comunque gli hanno proposto di fare degli esami, ha detto mi ha fatto fare tutti gli esami, tranne l'esame di coscienza. Adesso si fanno tutti gli esami tranne quello di coscienza. E quando va a ritirare gli esami chiede all'infermiera com'è? Chieda al radiologo. Oh, questo è brutto segno. Chieda al radiologo com'è? Chieda al dottore che gliel'ha prescritto. Oh, questo è brutto segno. Chieda al dottore che gliel'ha prescritto tumore ai polmoni. Questo padre Dario Betancourt, con un'energia incredibile, si rivolge al Signore Gesù e dice: Signore, questo è un problema tuo, non mio, io sono un tuo dipendente, l'azienda deve occuparsi dei suoi dipendenti, questo è affare tuo, adesso te ne occupi tu, perché se no lo vado a dire a tua madre. E chiusa la preghiera, finisce così la sua preghiera. E poi torna in Colombia, lui era colombiano, e dice ma proviamo a fare altri esami qua, gli altri li aveva fatti negli Stati Uniti. Fa gli esami in Colombia, il dottore strabuzza gli occhi e dice ma qua non c'è più niente, avete visto l'intervento di Maria, non lo so, magari è intervenuto Gesù prima, ma comunque lui l'ha minacciato di dirlo a sua madre. E quindi vedete come il Signore è presente, è venuto sulla terra per beneficarci in tutti i modi. Quando era in Palestina lui non si limitava a predicare, ma guariva, scacciava i demoni, accompagnava sempre la predicazione coi segni che la confermavano, e continua anche adesso. Ve ne ho citato uno, un nostro contemporaneo che ha anche lui ha beneficato di questa azione del Signore. Ecco, cos'è che attiva queste grazie o addirittura miracoli? È la nostra fede. Quindi crediamo al Signore, chiediamo al Signore questo dono della fede, perché esiste anche la fede carisma, tra i carismi c'è anche quella. Quindi chiediamo al Signore questa fede. Allora, come pensiero della settimana ve ne do uno. L'ho intitolato L'inconfondibile sistema di Dio. Sentite cosa dice e sentite chi è che lo dice. Non so che cosa abbia pensato il Signore di me, ma sto pensando in questi giorni che con me il Signore attua il suo vecchio sistema. Prende i piccoli dal fango della strada e li mette in alto. Prende la gente dai campi, dalle reti del lago e ne fa degli apostoli. È il suo vecchio sistema. Sapete chi l'ha detto? Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Ecco, vedete? Allora, con questo vi auguro una buona terza domenica del tempo ordinario. E se avete chiarimenti o domande, il numero è 338-75-53847. Sul sito c'è incamminoconGesù.org, trovate il resto. E ciao a tutti da Vilma.